Sì, scusate il massimo livello di voce a cui riesco ad arrivare, quindi chiedo di fare uno sforzo per ascoltare, perché purtroppo non sto benissimo. Allora, faremo tre interventi, un quarto intervento dovrebbe esserci, ma credo che non ci sarà, dovrebbe esserci Giancolombo che sta male, e quindi ci è. Non è venuto, non so, se viene verrà all'improvviso, non so, aveva detto che non viene, non viene. Ero rimasto che un'ora fa che stava distrutto, però ha detto che se ce la faceva venire. Quindi sarà un intervento mio, un intervento di Al-Shaddad e un intervento di Rosh Shunak. Bene, allora, di cosa parlo? Allora, parlo di Simchat Torah, o meglio, tento di capirci qualcosa. Voi avete un libretto su Simchat Torah che è stato distribuito. In realtà, vabbè, d'accordo, arriverà. Ora, Simchat Torah è una festa un po' strana. Spiego perché è una festa un po' strana. Perché è una festa di cui non si facendo nella Torah. No, non solo, attenzione, non è che non solo non è scritta esplicitamente, non è scritta neanche implicitamente, non c'è proprio, ok? Nella Torah, Simchat Torah non c'è, e non si capisce bene da dove venga fuori, insomma, da dove venga fuori Simchat Torah. Allora spiego cosa intendo per Simchat Torah. Allora, noi abbiamo Sukkot, subito dopo Sukkot abbiamo una festa, che è una festa molto complicata in realtà, perché è contemporaneamente due cose. È la conclusione di Sukkot ed è una festa a sé stante, che è Shemini Atzeret. Dopodiché, Shemini Atzeret è diventato a un certo punto Simchat Torah, o meglio, Ningolà, il primo giorno, Shemini Atzeret dura 2 giorni fuori da Israele. Il primo giorno è Shemini Atzeret, il secondo giorno è Simchat Torah. In realtà anche il secondo giorno è ovviamente Shemini Atzeret, perché come insomma, chiunque legga la Midah si rende conto che noi leggiamo, diciamo Shemini Atzeret, non diciamo Simchat Torah. Però per tutti noi quel giorno è Simchat Torah ed è sicuramente il giorno più famoso, più noto, più sentito, il giorno in cui si balla, coi si frettola. È il giorno in cui si conclude la lettura della Torah. Bene, da dove viene fuori questa cosa qui? Come mai questa festa si chiama Simchat Torah? Io volevo portarvi un'ipotesi di Rav Mordechai Elon. Rav Mordechai Elon che lega la festa di Simchat Torah a una mitzvah particolare che si applica a Sukkot. La mitzvah particolare che si applica a Sukkot è la cosiddetta mitzvah dell'Hakel. Che cos'è l'Hakel? Hakel è questo. Ogni 7 anni, nell'anno successivo all'anno sabbatico, il re radunava delle persone, il re radunava l'intero popolo, teoricamente l'intero popolo, radunava l'intero popolo e leggeva l'ultimo libro della Torah davanti all'intero popolo. Tutto il popolo ebraico veniva radunato e veniva letto davanti al popolo ebraico tutta la Torah. Questa mitzvah la si impara da alcuni versi della Torah e questa mitzvah si faceva una volta ogni 7 anni. Cosa c'entra questa mitzvah con Simchat Torah? Adesso io vi leggo un commento. Il commentatore è Isaac Abravanel. E Isaac Abravanel fa la storia dell'Hakel e poi dice qualcosa su Simchat Torah. e dice questo. Allora dice che ogni anno il Kohen Gadol o un profeta o il giudice o la persona più importante della generazione nella festa di Sukkot leggevano una parte della Torah, radunavano delle persone e leggevano una parte della Torah. Un anno leggevano Bereshit, un anno leggevano Shemot, un anno Vaikra, un anno Bemidbar. Dopodiché, alla fine, leggevano il libro di Devarim. E quando leggevano il libro di Devarim c'era la Mitzvah di Akel. Quando leggevano il libro di Devarim radunavano il popolo e veniva letto il libro di Devarim. Chi faceva questo? Chi è che concludeva la Torah? Chi concludeva la Torah non era, attenzione, il Kohen, non era il sacerdote, non era l'uomo di spirito, ma era il re. Il re era quello che concludeva la Torah, che faceva questo sium della Torah. Bene, questa è la mitzvah della Kel. Cosa c'entra questo con Simchat Torah? C'entra in questo modo. Abravanel dice Veshemikan Mishar Aminag Beyamenu Shebayom Ashebini Haga Atzeret Aharon Nikraim Yom Simchat Torah Shebo Bayom Anu Mashlimim Et HaTorah. Da questo è venuto fuori l'uso che l'ottavo giorno noi lo chiamiamo Simchat Torah, cioè gioia della Torah, perché in esso noi concludiamo la Torah. E cosa succede? Che la persona più importante del pubblico conclude la Torah e questo è simile a quello che faceva il re che concludeva la Torah. Cioè, insomma, secondo Abravanel, il minag, allora, noi abbiamo questo minag di concludere, scusate, di concludere la Torah, Simchat Torah, il minag di nominare una persona che conclude la Torah, quello che dice Abravanel era così ai suoi tempi, adesso non è più così, però questa persona non era una persona qualsiasi, ma era una persona importante, doveva essere una persona, un capo, il capo del pubblico, il capo del Kaal, della comunità, la persona più importante, la persona più importante della comunità. Questo era, così veniva nominata la persona, quindi Chatan Torah allora non era una persona che viene nominata, ma doveva essere una persona particolarmente importante. Perché si nominava una persona particolarmente importante a concludere la Torah? Perché si faceva qualcosa di simile a quello che si faceva con la Kel. Cioè, quando il re radunava tutto il popolo, ed era il re a leggere la Torah, non era il Kohen, ma era il re a leggere la Torah. E quindi per mantenere addirittura... I mezzi di via Guastalla stanno... Va bene, si sente? Sì. Allora, il re riuniva le persone, riuniva il popolo e leggeva lui la Torah. Noi riuniamo le persone a Simchat Torah e finiamo la lettura della Torah. Chi la finisce? Dice Abravanel, una persona importante. Perché? Perché è simile al re. Okay? Quindi tentiamo di riprodurre, secondo Abravanel, quello che si faceva con la mitzvah della Kel. Quindi cosa fa Abravanel? Lega le due cose. Vuoi capire qualcosa di Simchat Torah? Capisci qualcosa della Kel. Bene. Quindi vogliamo capire qualcosa di Simchat Torah e tenteremo di capire qualcosa della Kel. Allora, voglio dirvi una cosa su Simchat Torah. Simchat Torah è una festa particolare. Il momento forse più conosciuto di Simchat Torah non è tanto il momento in cui si conclude la lettura. La conclusione della lettura, dopo tutto, è una lettura di Torah che si fa come si fa in altri Shabbatot, la si fa in maniera un po' più prolungata perché si usa che molte persone vadano a Sefer, però si fa anche a Kippur, che molte persone vadano a Sefer, in alcune comunità si usa che i bambini per esempio vadano a Sefer a Simchat Torah, anche bambini più piccoli dell'età del Bar Mitzvah vanno a Sefer. Tutto bene, però insomma sostanzialmente è una lettura di Torah quello che si fa il giorno di Simchat Torah. Perché Simchat Torah è nota? Non è nota tanto per quello che si fa il giorno di Simchat Torah, ma quello che si fa la sera di Simchat Torah. E la sera di Simchat Torah si fanno le HFOT, di quello che parla il libro che avete lì. E si fanno le HFOT, si gira intorno alla Teva con i Sefarim, si balla con i Sefarim, questo è un uso diffuso, quello di ballare con i Sefarim. Ora c'è una cosa particolare in tutta questa storia qui. Ora, noi tiriamo fuori dei Sefarim, facciamo delle HFOT, però non li leggiamo. Non li leggiamo. Noi facciamo semplicemente dei giri intorno alla Teva, però la sera non leggiamo, leggeremo la mattina, leggeremo il giorno dopo, però la sera noi non leggiamo, non apriamo il Sefer e ci mettiamo a leggere qualcosa dal Sefer, non leggiamo niente. Quindi noi sostanzialmente festeggiamo una specie di una Torah chiusa, che è una cosa abbastanza strana se ci pensate, visto che quello che ci interessa è quello che c'è scritto, non avere il Sefer in mano, ma quello che c'è scritto. Mentre qui quello che noi festeggiamo è il Sefer, avere il Sefer sostanzialmente, e girare intorno col Sefer. Bene, Abraham Hanel dice, per capirlo dobbiamo capire come si svolgeva l'Akel, come si svolgeva questa storia dell'Akel. Allora, nell'Akel la Torah si leggeva, vorrei che fosse chiaro, la Torah si leggeva, si concludeva la lettura della Torah. Guardate, piccolo particolare che forse non tutti sanno, ed è questo. Noi, scusate, leggiamo ogni anno tutta la Torah. Ogni anno noi concludiamo a Simchat Torah la lettura della Torah e ogni anno noi leggiamo tutta la Torah. Non è sempre stato così. Solo da un certo punto in poi si è cominciata a leggere tutta la Torah ogni anno. Una volta la Torah si divideva. Una volta per esempio si leggeva la Torah in 3 anni, quindi la conclusione della Torah non è detto che avvenisse in quel momento lì, non è detto che avvenisse in questo momento. Ora, ritorniamo all'Akel. Adesso io volevo leggervi i versi della Torah in cui si parla dell'Akel. Allora, io vi leggo i versi della Torah in cui si parla dell'Akel e vi leggo però anche i versi precedenti. Allora, i versi della Torah in cui si parla dell'Akel sono l'ultima mitzvah data al popolo ebraico nella sua interezza da Moshe Rabbeinu. Moshe dà una mitzvah al popolo ebraico e questa è la mitzvah dell'Akel. Io volevo collegare questi versi a altri versi che sono le ultime parole dette da Moshe al popolo ebraico. Allora, cominciamo da queste ultime parole dette da Moshe. Le ultime parole dette da Moshe sono questo. E finì Moshe di parlare tutte queste cose a Israele e gli disse: Simu levavchem lechol hadevarim asher anochi me'id bachem ayon asher tetzavum et benechem lishmor la'asot kol divrei Torah zot. Moshe finì di parlare, di dire tutte queste parole a tutto Israele e disse: mettete i vostri cuori in tutte le parole che io, le cose che io ho testimoniato a voi oggi, e li comanderete ai vostri figli per metterli in pratica e per farli tutte le parole di questa Torah. Chi lo davar rekum ikem, chi uchayechem, perché non è una cosa vuota da voi, poiché è la vostra vita, ubadavarazeta ichu yamim aladama, e grazie a questa cosa voi allungherete i vostri giorni sulla terra, asher otrivrim atem obrimet yarden lerishta. che voi, per cui voi passate il giornato per ereditarlo. Ok. Allora, questo è quello che dice Mosè. Allora, in queste parole di Mosè ci sono delle cose che sono sostanzialmente cose che non è la prima volta che vengono dette nella Torah. L'impegno a trasmettere, l'impegno a trasmettere la Torah ai propri figli. Non è la prima volta, lo diciamo ogni giorno nello Shema. Ha un particolare significato. Mosè sta vivendo l'ultimo giorno della sua vita e quindi trasmette qualcosa di significativo a quelli che verranno dopo. Però ci sono delle cose che vengono dette in questi versi e che non sono dette in tutta la Torah, e che è la prima volta che troviamo in tutta la Torah, la prima e l'ultima. Mosè, quando si rivolge al popolo ebraico, dice due cose, una in negativo e una in positivo. In positivo dice, simu levavchem, ponete i vostri cuori. Sembra una frase abbastanza semplice che ci aspetteremmo di trovare da varie parti. Beh, andate a cercare in tutta la Torah, questa frase non c'è. Ponete i vostri cuori, questo non c'è, è la prima volta che viene detto. Dopodiché Mosè dice un'altra cosa. Dice, chi lo davar reku mikem, poiché questa non è una cosa vuota. Non è vuota. Allora, questa frase è una frase importante, commentata dal Midrash, è una frase che troveremo da altre parti. È l'unica volta che c'è nella Torah. Cosa sta dicendo Mosè al popolo ebraico? Che la Torah può diventare qualcosa di vuoto. State attenti a non svuotare la Torah. State attenti a non trasformarla in qualcosa di vuoto. Il Midrash dice, commentando questo verso, lo davare comichem non è una cosa vuota da voi. Midrash dice, se è vuota è da voi che è vuota, se è vuota è a causa vostra che è vuota, se è vuota è perché voi la rendete vuota. Però che cosa sta dicendo Mosè? Qual è il messaggio, ultimo messaggio di Mosè al suo popolo? Attenzione, non vi illudete, tutto può essere svuotato, tutto può essere banalizzato, tutto può essere trasformato in cose vuote che non dicono più niente a nessuno. Stiamo attenti a non trasformare la Torah in qualcosa che non dice niente a nessuno. Stiamo attenti a non fare una cosa del genere. Perché? Perché questo pericolo c'è. Anche se è Torah, anche se chiunque legga la Torah ci trova messaggi profondissimi, nonostante questo la Torah può essere trasformata in qualcosa di vuoto. Ricordiamoci, Mosè vuol lanciare un messaggio che serva a trasmettere la Torah di generazione in generazione, che serva alla continuità, quella che oggi si chiama continuità ebraica. Bene, il problema è la continuità, il problema della continuità c'è sempre stato, non è un problema di adesso, c'è sempre stato. Se io svuoto la Torah non c'è più continuità, se io la Torah la trasformo in qualcosa di vuoto non c'è più continuità. Bene, la domanda è come non si trasforma in qualcosa di vuoto. E non è una risposta facile, non abbiamo risposte magiche, però volevo dirvi che cosa ci può insegnare a questo proposito la mitzvah dell'Hakel. Ora, la mitzvah dell'Hakel è una mitzvah strana. Perché è una mitzvah strana? Allora, cosa dice? Dice che l'anno dopo, l'anno sabbatico, gli ebrei dovevano, il re doveva radunare tutto il popolo, radunare tutto il popolo e leggerli l'ultima parte della Torah. E tutti dovevano ascoltare. Ora, quello che dice la Torah è sostanzialmente impossibile. Tecnicamente, molto banalmente, radunate tutto il popolo, non c'erano neanche i microfoni, radunate tutto il popolo, e voglio vedere come tutti ascoltano, vorrei vedere come riescono tutti ad ascoltare, tutti insieme ad ascoltare. Vuoi veramente farli ascoltare? Raduna un piccolo gruppo di persone, raduna, fai 500 riunioni a gruppi se vuoi veramente che la gente ascolti. che senso ha fare questa adunata oceanica? La gente non riuscirà ad ascoltare, c'è chi ascolterà e c'è chi non ci riesce, ma non per cattiva volontà, perché non ce la fa, perché non ci arriva, perché ci saranno... Attenzione, tutto il popolo si intende uomini, donne, bambini e lattanti. Lattanti, ok, provate a immaginare la scena, ok? Provate un po' a immaginare cosa succede con i lattanti, con i bambini, con i piccoli che sono tutti là riuniti e pensate quanto riuscite ad ascoltare. Ok, non è facile ascoltare. Allora, questo è il problema che si pone Rambam. Rambam dice, allora, cosa vuol dire? Cosa ci sta dicendo? Qua ci stanno dicendo, che sta dicendo la Torah? E il Rambam dice questo, dice, voi dovete andare lì per ascoltare. Se non ci riuscite, concentratevi sulla lettura. Anche se non riuscite ad ascoltare, anche se riuscite ad ascoltare una parola ogni 50, concentratevi sulla lettura. L'importante è che siate concentrati sulla lettura. Perché? Qual è l'obiettivo? Attenzione, l'obiettivo non è che di fare una lezione di Torah. Se avessi questo obiettivo, il modo peggiore per raggiungere l'obiettivo, se voglio fare una lezione di Torah, radunare un milione di persone e dirgli di ascoltare. L'obiettivo non è quello. L'obiettivo è, lo dice la Torah, l'obiettivo è che si arrivi a Yirat Hashem, che si arrivi al timore di Dio. L'obiettivo è instillare nel popolo ebraico timore di Dio. Allora, che cosa ci stanno dicendo? Cosa ci sta dicendo la Torah, cosa ci sta dicendo Rambam, eccetera, eccetera. Quello che sta dicendo Rambam è questo. Quello che viene fatto vivere nel momento dell'Hakel è un'esperienza collettiva. Il popolo ebraico vive un'esperienza collettiva. Quello che ci viene prescritto è di vivere una volta ogni 7 anni un'esperienza collettiva. A cosa deve servire l'esperienza collettiva? L'esperienza collettiva, tanto per cominciare, deve servire a dare il senso dell'appartenenza, il senso di appartenenza come popolo. Io sono insieme a tutti gli altri e mi sento appartenente al popolo. Sono parte del popolo. Insieme al popolo vivo l'esperienza collettiva. Attenzione, chi legge la Torah non è il Kohen, non è oggi, diremmo, un rabbino, chi legge la Torah è il re, cioè il capo politico, il leader politico del popolo ebraico, quello che rappresenta l'unità del popolo, quello che rappresenta il popolo nella sua completezza, non un maestro, non è un maestro quello che si può essere, il re può anche essere un maestro, può capitare che un re sia un maestro, ma ce ne sono stati di non maestri ovviamente. C'è un e il re che rappresenta l'unità del popolo, rappresenta il popolo nella sua interezza, che legge la Torah. Quindi il primo elemento è unità del popolo. Secondo elemento, l'unità del popolo però non intorno a nulla. L'unità del popolo non semplicemente ci riuniamo e facciamo un happening, l'unità del popolo non ci riuniamo e cantiamo un inno, l'unità del popolo è intorno alla Torah. Il popolo si riunisce e si riunisce intorno alla Torah, non si riunisce intorno ad altro. Attenzione, viene scelto un momento particolare per questa riunione del popolo. Il momento particolare per questa riunione del popolo è l'anno dopo l'anno sabbatico. Di Sukkot, l'anno dopo l'anno sabbatico. Ora, Sukkot e il periodo successivo all'anno sabbatico sono una contraddizione in termini. Vi spiego perché. Sukkot è Chag HaAsif, Sukkot è la festa del raccolto. Quindi Sukkot è il momento in cui la gente raccoglie il cibo, raccoglie tutto quanto. Cos'è l'anno sabbatico? L'anno sabbatico è l'anno in cui si lascia i propri campi a chiunque, non si coltivano i campi, quindi il Sukkot successivo all'anno sabbatico, il raccolto non c'è. Quindi abbiamo nell'anno successivo all'anno sabbatico abbiamo una festa del raccolto in cui non si raccoglie. Non solo in cui non si raccoglie, ma in cui sostanzialmente è sparita l'idea di proprietà della terra. Cioè, per un anno il padrone della terra si è trovato davanti a gente che entrava nel suo campo e raccoglieva, la sua terra non era sua, e quindi ha perso un rapporto con la terra, che è un rapporto di proprietà della terra. La terra non è più sua, per un anno la terra non è stata sua, tornerà ad essere sua, adesso torna ad essere sua, ma per un anno la terra non è stata sua. In questo momento gli si dice, beh, riunitevi tutti insieme e sentite la lettura della Torah da parte del re. Perché? Perché in questo momento il popolo ebraico deve capire quali sono, cos'è che fa di questo popolo un popolo, che cos'è che fa di lui un popolo. Allora, ci sono molti elementi che fanno di un popolo, la stessa lingua, la stessa terra, eccetera, 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 la stessa cultura. Bene, uno di questi elementi è improvvisamente sparito. In questo anno io non ho più la sensazione di avere una proprietà della terra. In questo momento mi si dice riunisciti e senti la lettura della Torah. In questo momento ti viene comunicato che in realtà l'elemento unificante in realtà è uno solo e tutto il resto viene di contorno. Tutto il resto è un elemento di contorno. L'elemento unificante è la Torah. L'elemento unificante è riunirsi intorno alla Torah. Scusate, interrompo. Finisco per dare una conclusione. Bene, come avviene tutto questo? Avviene tutto questo, però non è una riunione di studio. Non si studia Torah. Probabilmente non la si ascolta neanche. Alcuni sicuramente non l'avranno ascoltato. Che cosa si deve vivere in questo momento? Rambam lo dice, devi essere concentrato. Concentrato a cosa? Non lo so, concentrato a cosa. Concentrato. Io credo che la concentrazione sia molto simile alla concentrazione che abbiamo quando sentiamo il suono dello shofar. Non ci concentriamo su un qualche messaggio. Non c'è nessun messaggio. È una concentrazione totalmente emotiva. Noi ci concentriamo e ci emozioniamo. Il momento del suono dello shofar è un momento in cui proviamo delle emozioni. Non è un momento in cui ci viene comunicato niente in realtà. Ora, si può studiare lo shofar in 100 modi diversi, trovare significati diversi, però in quel momento io non sento nulla, sento un suono, sento soltanto questo. Bene, in quel momento io provo un'emozione. Bene, provare un'emozione è importante. Provare un'emozione è fondamentale. Ed è questo l'ultimo messaggio che dà Mosè al popolo ebraico. Cosa dice Mosè al popolo ebraico? Mosè dice al popolo ebraico, attenzione a non trasformare la Torah in qualcosa di vuoto, attenzione che il pericolo del vuoto è un pericolo presente, e gli dice anche come fare per non trasformare la Torah in qualcosa di vuoto. Simu levavchem. Poneteci i vostri cuori, provate emozioni. Non dovete trasformarla, attenzione, è paradossale quello che dice Mosè, non dovete trasformarla semplicemente in argomento di studio. Di studio, perché lo studio vi può portare paradossalmente a trasformarla in qualcosa di vuoto. Guardate che è notevole, noi saremmo portati a dire è l'ignoranza che trasforma la Torah in qualcosa di vuoto. È vero, anche l'ignoranza trasforma la Torah in qualcosa di vuoto. Però uno studio in cui non ci sia emozione, uno studio che sia uno studio fine a se stesso, rischia di svuotare la Torah. Bene, quello che vi dico è Simu Levavchem. Questo è quello che dice Mosè, sono le ultime parole di Mosè al popolo ebraico. Simu Levavchem, ponete i vostri cuori. A questo punto, se ci ponete i cuori, la Torah non diventerà qualcosa di vuoto. E qualcosa del genere avviene nel momento in cui c'è l'Akel. L'Akel non è un momento in cui si studia Torah, è un momento in cui si prova un'emozione. l'emozione della parte, del sentirsi parte di una collettività riunita intorno alla Torah. Questa è l'emozione che si prova in quel momento lì. Bene, quell'emozione è fondamentale. Quell'emozione di sentirsi collettività che si riunisce intorno alla Torah, quell'emozione è fondamentale e quell'emozione è una garanzia di trasmissione della Torah. Senza quello, se voi pensate di poter trasmettere la Torah semplicemente trasmettendo lo studio, beh, non riuscirete a trasmettere. Che cosa facciamo noi a Simchat Torah? Forse per questa Bravanella lo lega all'Akel. Noi balliamo intorno a un Sefer Torah chiuso. Balliamo con un Sefer Torah senza neanche leggere. Quello che facciamo è riunirci intorno all'idea della Torah, al fatto che, a quello che per noi è la Torah. In quel momento non lo leggiamo, avremo tutto l'anno per leggerlo, sia ben chiaro, non sto sminuendo l'importanza dello studio, lo studio è fondamentale e importantissimo, però se lo studio non è legato a un'emozione, se nello studio non c'è levav, non c'è cuore, bene, lo studio rischia di essere, può diventare anche qualcosa di vuoto. Dai,